Benvenuti su Trame d'Oro. Oggi parleremo del libro di David G. Dalin, John F. Rothman, intitolato La mezzaluna e la svastica, pubblicato nel 2008. Per entrare subito nel vivo di questo approfondimento, voglio proporre un'immagine. Proviamo a visualizzare una scena molto specifica.
Certo, vai.
Siamo nel novembre del 1941, cioè nel cuore assoluto del Terzo Reich a Berlino. E c'è Adolf Hitler che sta, insomma, meticolosamente pianificando un impero basato sulla purezza razziale, un'ideologia che disprezza profondamente chiunque non rientri in canoni genetici rigidissimi.
Assolutamente, l'ossessione ariana.
Esatto. Eppure, seduto proprio di fronte a lui, trattato non come un subalterno, ma proprio come un ospite d'onore, c'è un religioso Medio Oriente, un leader arabo. E questa singola immagine, secondo me, frantuma completamente i compartimenti stagni in cui di solito si tende a isolare la storia dell'Europa da quella del Medio Oriente.
Oggi esploriamo questo ponte oscuro, un collegamento documentato tra l'antisemitismo europeo e la genesi del fondamentalismo islamico moderno. E tutto ruota attorno a una figura precisa, cioè Amin al-Husayni, il Gran Mufti di Gerusalemme.
Guarda, prima di procedere con l'analisi di questo ponte storico, credo sia assolutamente necessario tracciare un confine metodologico inequivocabile per chi ci ascolta.
Sì, giustissimo.
Stiamo per affrontare un testo che maneggia materiali storici, religiosi e geopolitici di un'estrema delicatezza. Si parla di Israele, di Palestina, di Islam e di nazismo. È fondamentale chiarire subito che questa nostra chiacchierata non prende, non ha mai preso e non prenderà alcuna posizione ideologica o politica sui conflitti contemporanei.
Chiaro, è un punto essenziale. Il nostro unico obiettivo qui è scomporre e riportare oggettivamente i fatti storici, i documenti diplomatici e le tesi, esattamente così come sono stati strutturati dagli autori nel libro. Non stiamo avallando le azioni di una fazione, né condannandone un'altra. Ci limitiamo a fornire una sintesi rigorosa del materiale originale.
Una premessa imprescindibile, anche perché sai la rilevanza di questa ricostruzione per chi vuole comprendere la geopolitica di oggi è enorme. I notiziari sono saturi di tensioni mediorientali, eppure manca quasi sempre l'innesco ideologico.
Esatto, manca il contesto storico delle origini.
Cioè il momento esatto in cui due odi, nati in contesti apparentemente incompatibili, si sono fusi. E per capire questa fusione dobbiamo partire dal suo architetto. Amin al-Husayni nasce a Gerusalemme nel 1895. Poi si trasferisce al Cairo per studiare e qui accade qualcosa che modella la sua, diciamo, intera architettura mentale. Si scontra con un testo specifico.
E l'aspetto affascinante qui, secondo il libro, è proprio l'assimilazione di un'arma psicologica straniera. Al Cairo, al-Husayni legge i protocolli dei savi di Sion.
Aspetta, i protocolli? Ma, cioè, è un falso clamoroso.
Esatto. La dinamica interessante non è solo il fatto che lo legga, ma come lo interiorizzi. Parliamo di un testo che non ha alcuna radice nel mondo arabo o islamico. È un falso fabbricato a tavolino dall'Okrana, cioè la polizia segreta zarista russa, per giustificare i pogrom in Europa orientale.
Ma allora mi chiedo, e credo se lo chieda anche chi ci ascolta, come fa un leader religioso immerso nella teologia islamica a prendere un documento della propaganda zarista e a trasformarlo nel pilastro della sua visione del mondo? C'è una dissonanza cognitiva fortissima.
Sì, ma la dissonanza viene superata dalla convenienza narrativa. Per al-Husayni, quel testo non è un documento europeo da analizzare. Diventa la presunta prova empirica che dà un senso a tutto il suo risentimento.
Ah, gli fornisce una giustificazione pronta all'uso.
Praticamente sì. Il falso zarista offriva una chiave di lettura universale basata sull'idea di una cospirazione globale. E al-Husayni prende questa struttura complottista e la innesta sulla storica ostilità teologica risalente ai tempi di Medina.
Capisco.
Poi c'è il fattore scatenante. Nel 1917 il governo britannico emette la dichiarazione Balfour che guarda con favore a un focolare nazionale ebraico in Palestina. Per al-Husayni questa non è più geopolitica, diventa la conferma assoluta e paranoica che i protocolli dicevano la verità.
Diventa la lente attraverso cui decodifica tutto. E questa interpretazione distorta, leggendo il testo, ha conseguenze immediate. Non rimane un dibattito accademico.
No, per niente.
Tra il 1920 e il 1921 la predicazione si trasforma in violenza fisica. Abbiamo le prime rivolte sistematiche. Una vera e propria prima intifada, che lascia sul campo morti e feriti, e lui viene identificato come l'istigatore principale, fugge, e gli inglesi lo condannano a 10 anni di carcere.
Condannato in contumacia, sì.
E qui, ok, analizziamo questo punto, perché francamente c'è un paradosso politico che mi lascia senza parole. Siamo nel 1921. L'alto commissario britannico, Sir Herbert Samuel, che peraltro era ebreo, fa rientrare questo ricercato condannato per eversione.
Sì, e non si limita a questo.
Gli concede la grazia e lo nomina Gran Moftì di Gerusalemme. Cioè, qual è la logica istituzionale dietro una mossa che sembra un puro suicidio politico?
Sembra assurdo oggi, ma la logica britannica dell'epoca era profondamente radicata nella dottrina dell'appeasement.
L'illusione di poterlo addomesticare.
Esattamente. Samuel operava con la mentalità dell'amministratore imperiale. Credeva che conferendo ad al-Husayni un titolo prestigioso, uno stipendio e il controllo dei fondi, lo avrebbe costretto a diventare, insomma, un burocrate responsabile. Pensavano, se ha qualcosa da perdere, smetterà di incendiare le piazze.
Ma è un calcolo disastroso. È come dare a un hacker le credenziali di amministratore della tua rete informatica sperando che smetta di rubare dati. Gli hai appena fornito un'infrastruttura e un'aura di intoccabilità.
E i documenti del periodo confermano esattamente questa tua analogia. L'ufficio del Gran Muftì gli garantiva il controllo del Waqf, che è l'immenso patrimonio fiduciario islamico. Improvvisamente al-Husayni aveva a disposizione fondi illimitati, poteri di nomina sui tribunali religiosi, sulle scuole.
Una macchina da guerra burocratica.
E non la usò per amministrare. La usò per consolidare un monopolio politico spietato, eliminando sistematicamente, anche fisicamente in alcuni casi, i leader arabi moderati o le famiglie rivali propense al dialogo. I risultati si vedono subito. Gli inglesi, spaventati dalle violenze, sospendono temporaneamente l'immigrazione ebraica.
Quindi lui impara una lezione fondamentale. Cioè che la violenza non solo non viene punita, ma paga enormi dividendi diplomatici.
Assolutamente. Ha capito come manipolare il sistema.
Ma come si passa da un malcontento regionale a una rete globale? Perché le rivolte continuano. C'è il massacro di Hebron nel 1929, la grande rivolta araba del 1936. A quel punto gli inglesi si rendono conto dell'errore e cercano di arrestarlo.
Finalmente aprono gli occhi.
Sì, ma troppo tardi. Lui si dà alla macchia, fuggendo persino travestito da donna. Passa per il Libano, la Siria e approda in Europa nel 1941. E non in un posto a caso, va nell'Italia fascista di Mussolini.
E l'incontro con Mussolini, nell'ottobre del 1941, è il momento in cui l'alleanza diventa palese. I due autoritarismi si riconoscono. Il duce offre ad al-Husayni una villa, fondi, supporto logistico.
C'è una dichiarazione di intenti che segna il punto di non ritorno, giusto?
Sì, Mussolini afferma testualmente, e le fonti del libro lo riportano, se gli ebrei vogliono un loro Stato, dovranno stabilire a Tel Aviv in America. Qui in Italia non ne rimarrà nessuno.
Pazzesco.
Questa frase sancisce l'allineamento perfetto tra il fascismo italiano e gli obiettivi eliminazionisti del leader arabo. Ma l'Italia in quella fase era solo un trampolino di lancio. Il vero centro decisionale era Berlino.
E qui la questione si fa davvero interessante per chi ci ascolta. Arriviamo all'incontro cruciale del 28 novembre 1941, alla cancelleria del Reich.
9 giorni prima di Pearl Harbor, tra l'altro.
Esatto, una data chiave. Al-Husayni si siede di fronte ad Adolf Hitler. E io qui mi devo fermare perché c'è un cortocircuito logico enorme. Nel Mein Kampf, Hitler descriveva i popoli non europei, arabi inclusi, in termini ferocemente dispregiativi.
Certo. La dottrina ariana non ammetteva eccezioni. O almeno così sembrava.
E allora come fa l'alto comando nazista a giustificare internamente l'alleanza e le strette di mano con un clerico medio orientale? Qual è la ginnastica mentale del Reich qui?
Se colleghiamo questo al quadro generale dell'ideologia nazista, notiamo come il pragmatismo strategico potesse piegare perfino il dogma razziale. È un capolavoro di revisionismo grottesco da parte della propaganda.
Cioè, si inventano qualcosa.
Esattamente. Sfruttando un peculiare tratto somatico di al-Husayni, il fatto che avesse capelli biondi e occhi azzurri, Hitler elabora la teoria secondo cui il Muftì dovesse avere un antico lignaggio romano o forse crociato e arriva a conferirgli il titolo totalmente inventato di ariano onorario.
Ariano onorario? Roba da non credere. È l'ipocrisia elevata a sistema di governo. Si inventano un'ascendenza genetica dal nulla pur di chiudere un accordo strategico.
Serviva a giustificare ai vertici del partito l'ingresso di un alleato essenziale per destabilizzare il controllo britannico in Medio Oriente.
E l'accordo che stringono in quei 95 minuti di colloquio è agghiacciante. Il Mufti promette di mobilitare il mondo arabo contro gli alleati, ma il suo prezzo non è semplicemente l'indipendenza politica.
No, chiede molto di più.
Chiede un mandato esplicito per sradicare, e cito dal testo, fino all'ultimo ebreo dal mondo arabo. E la risposta di Hitler è secca. Gli ebrei sono vostri. Cioè, non è una pacca sulla spalla diplomatica, è la delega formale per un genocidio transcontinentale.
È una delega che al-Husseini prende estremamente sul serio. Da quel momento cessa di essere una semplice figura di propaganda radiofonica. Diventa un nodo operativo vero e proprio nell'infrastruttura dell'Olocausto.
Il libro mappa con precisione questi suoi contatti quotidiani, vero?
Sì, Dailin e Rothman documentano i suoi incontri costanti con gerarchi del calibro di Heinrich Himmler e Adolf Eichmann. Il Mufti non guarda da lontano, fa viaggi di ispezione. E il caso più emblematico è la sua visita documentata in incognito al complesso di sterminio di Auschwitz.
Proviamo a concepire l'entità di questa visita. Non ci va per curiosità morbosa. Le testimonianze indicano che esortò le guardie a, insomma, lavorare con maggiore efficienza.
Sì, si aggirava tra le infrastrutture della morte con l'occhio di un architetto che studia un progetto pilota.
E questo è il punto centrale. Voleva esportare quel modello.
L'analisi degli autori verte esattamente su questo concetto, il trasferimento della tecnologia del terrore. Al-Husseini stava studiando i metodi industriali di sterminio del Terzo Reich, perché l'obiettivo concordato prevedeva, in caso di vittoria dell'asse in Medio Oriente, la costruzione di analoghe fabbriche della morte in Palestina.
E nell'attesa che l'asse vincesse, al-Husseini si rende utilissimo direttamente in Europa. Il libro documenta due azioni in cui il suo intervento produce un bilancio di vittime terrificante. La prima riguarda il reclutamento militare, giusto?
Sì, l'organizzazione della divisione Enschar delle Waffen SS nei Balcani.
Ecco, lui arruola circa 100.000 musulmani bosniaci. Ma io mi domando come si fa a livello logistico e ideologico a convincere 100.000 persone di fede islamica a indossare l'uniforme delle SS. Qual è stata la leva psicologica?
Fu una magistrale operazione di sincretismo propagandistico. Al-Husseini fruttò il profondo sentimento antibritannico e lo unì alla paura dell'espansione comunista sovietica, incapsulando tutto in una retorica di guerra santa.
Ha fuso religione e politica nazista.
Esatto. Convince le masse balcaniche che il Terzo Reich è lo scudo provvidenziale inviato per proteggere l'Islam dai suoi nemici storici, inquadrando così l'antisemitismo nazista come un comandamento religioso.
E l'efficacia di questa narrativa è devastante. La divisione Hanshar divenne lo strumento principale per l'annientamento dell'ebraismo bosniaco. Su una comunità di 14.000 persone, oltre 12.600 furono massacrate, il 90%.
Un livello di efficienza macabra impressionante.
E se il reclutamento dimostra le sue capacità organizzative, è la seconda azione operativa a rivelare, secondo me, la profondità della sua spietatezza. Parliamo di puro sabotaggio di un'operazione di salvataggio.
Un episodio davvero oscuro della primavera del 1943.
Sì, il governo tedesco stava per accettare uno scambio con gli alleati. 20.000 prigionieri di guerra tedeschi in cambio del salvataggio di 4.000 rifugiati ebrei diretti verso la Palestina. E attenzione, 3.500 di questi erano bambini dell'Europa orientale. Come riesce al-Husseini a buttare uno scambio che conveniva all'esercito tedesco?
Ci riesce sfruttando l'ossessione geopolitica del Reich. Al-Husseini fa leva sul patto siglato nel 1941 e minaccia di ritirare tutto l'appoggio arabo e scatenare rivolte contro l'asse se un solo ebreo fosse stato lasciato partire per il Medio Oriente.
Cioè, ricatta i vertici nazisti.
Letteralmente, le sue pressioni su Ribbentrop e Himmler sono implacabili e alla fine la Germania nazista sceglie di sacrificare 20.000 propri soldati, prigionieri, pur di non contrariare il suo alleato strategico.
Il risultato è agghiacciante. Quei 3.500 bambini finiscono nelle camere a gas, sacrificati sull'altare di un veto politico imposto da un leader medio orientale residente a Berlino.
Numeri e decisioni che pesano come macigni sulla storia.
Poi però, a maggio del 1945, il Reich crolla, la Germania si arrende. E qui assistiamo a quello che gli autori definiscono il numero del più grande Houdini della Seconda Guerra Mondiale. Al-Husseini si dilegua.
Una fuga locambolesca.
Fugge in aereo verso la Svizzera, viene respinto Ripara in Francia, dove viene tenuto in una sorta di dorato arresto domiciliare, e nel 1946 riesce misteriosamente a volare al Cairo, accolto come un eroe. E qui la mente si ribella.
La domanda sorge spontanea.
Certo. Al processo di Norimberga, il vice di Eichmann, Dieter Wislicegni, depone sotto giuramento e fornisce resoconti dettagliati sul ruolo del Muftin nello sterminio. I documenti c'erano, le testimonianze c'erano. Perché il nome di Amin al-Huseini non è sul banco degli imputati a Norimberga? Come hanno fatto gli alleati a chiudere entrambi gli occhi?
E questo solleva una questione importantissima sui meccanismi crudi della giustizia internazionale, che, sai, spesso si piega di fronte alla realpolitik.
In che senso?
Dal punto di vista legale, britannici e francesi si rifugiarono dietro a dei tecnicismi burocratici incredibili. Sostenevano che al-Huseini fosse originariamente un suddito ottomano, poi residente sotto un mandato britannico temporaneo. Insomma, non possedendo la cittadinanza di un paese dell'asse formalmente in guerra, dicevano che non poteva essere classificato e processato come criminale di guerra nemico.
È un sofisma legale assurdo, costruito apposta per nascondere un terrore politico.
Esattamente la funzione di quel tecnicismo. Il vero motore dell'impunità fu il panico imperiale. Nel 1945 gli imperi coloniali britannico e francese erano esausti, fragilissimi.
La Francia controllava milioni di musulmani in Nord Africa.
E l'impero britannico ne controllava decine di milioni tra India e Medio Oriente.
Ecco, processare al-Huseini, magari impiccarlo a Norimberga, avrebbe innescato la percezione di un martirio. Rischiavano di far esplodere rivolte incontrollabili da Casablanca fino a Delhi. La giustizia per l'Olocausto, in questo caso, fu sacrificata per mantenere l'ordine coloniale. L'Occidente scelse consapevolmente di non guardare.
Quindi, cosa significa tutto questo per noi oggi? Significa che l'architetto operativo del terrore rientra in Medio Oriente non in catene, ma con l'aura dell'eroe intoccabile. E non si ritira affatto a vita privata. Tutt'altro.
Il libro descrive il suo instancabile lavoro al Cairo per forgiare la nuova generazione. Si allea con i fondatori dei Fratelli Musulmani, ma c'è un dettaglio che fa da cerniera con il presente. Al Cairo fa da mentore a un suo giovane cugino, un adolescente a cui trasmette tutta l'impalcatura del suo odio. Quel ragazzo diventerà la figura centrale della politica palestinese moderna, ovvero Yasser Arafat.
Questo passaggio di consegne segna proprio l'istituzionalizzazione di un'ideologia. Il Gran Mufti non trasmette solo un sentimento di avversione. Inietta nel nascente movimento radicale le metodologie, la retorica totalitaria e il programma di annientamento appresi nei salotti del Terzo Rai.
È come se avesse installato un nuovo sistema operativo.
Perfetto. È un'ottima metafora. Secondo l'analisi di Dalin e Rothman, organizzazioni contemporanee come Hamas, Hezbollah o Al-Qaeda non nascono da una lettura isolata dei testi sacri. Il loro DNA ideologico è stato ingegnerizzato negli anni 30 e 40.
Una fusione tra antisemitismo eliminazionista e radicalismo.
Esatto. Amin al-Huseini muore serenamente a Beirut nel 1974, ma il sistema operativo che ha programmato continua a girare.
È una prospettiva che ci forza a decodificare le dinamiche mediorientali non più come una semplice disputa territoriale. È lo strascico di un'ideologia globale mai affrontata fino in fondo.
E proprio su questo punto vorrei lasciare a chi ci ascolta una riflessione scomoda. Una di quelle variabili storiche che cambiano la percezione del presente.
Vai!
Sì! Nel 1945 le grandi democrazie occidentali non avessero ceduto al cinismo della realpolitik, se avessero rinunciato ai tecnicismi legali, portando le menti extraeuropee dell'Olocausto a Norimberga e smontando pubblicamente il mito del Gran Mufti, ecco, l'architettura geopolitica del Medio Oriente di oggi sarebbe la stessa. O forse quella convenienza politica calcolata 70 anni fa è la tassa occulta che il mondo intero continua a pagare, sotto forma di un conflitto apparentemente irrisolubile.
Per approfondire potete leggere la scheda completa sul sito tramedoro.eu oppure acquistare il libro presso la Libreria del Ponte. Ditelo in giro, tramedoro.eu è il sito dove in poche pagine potrete leggere quei libri che non avete mai avuto il tempo di leggere.